Nel capitolo 28 del secondo libro della storia dei Longobardi, Paolo Diacono racconta la morte di Alboino, che fu re dei Longobardi dal 560 al 572. Fu lui a guidarli in Italia nel 568, attraversando le Alpi Giulie. Leggiamo dunque insieme il racconto di questa morte. Come Alboino, dopo 3 anni di regno, fu ucciso da Ilmechi per istigazione della propria moglie. Dopo 3 anni e 6 mesi di regno in Italia, Alboino fu ucciso per le trame di sua moglie. E la causa del suo assassinio fu questa. Trovandosi a un banchetto presso Verona, allegro fuor di misura, cioè ubriaco, ordinò di mescere del vino per la regina nella tazza che si era fatta col cranio del re Cunimondo, suo suocero, e la invitò a bere lietamente, insieme a suo padre. E perché questo a taluno non abbia parere impossibile, affermo in nome di Cristo che è la verità. Vidi io stesso la tazza una volta che il principe Erachi la teneva in mano in un giorno di festa per mostrarla ai suoi convitati. Perciò Rosmunda, colpita da quel fatto, provando in cuor suo un profondo dolore e non riuscendo a domarlo, arse tosto dal desiderio di vendicare l'uccisione del padre con la morte del marito. E subito si accordò con Ilmechi, che era Sciltor, cioè armigero del re, e suo fratello di latte, per uccidere il re. Ilmechi persuase la regina ad attrarre nel complotto Peredeo, che era un uomo fortissimo. Ma poiché Peredeo rifiutava di aderire alle richieste della regina, che voleva spingerlo a un così grave misfatto, ella si introdusse di notte nel letto d'una sua ancella, con la quale Peredeo manteneva intima consuetudine. Venne Peredeo ignaro e qui giacque con la regina. Quando poi, consumato l'adulterio, ella gli chiese chi pensava che ella fosse, facendo Peredeo il nome di quella che credeva essere la sua amica, la regina soggiunse: Non è come tu pensi, io sono Rosmunda. Ormai, io Peredeo, tu hai perpetrato un'azione di tale gravità che o tu ucciderai Alboino o egli con la sua spada ucciderà te. Compresi egli allora il male che aveva compiuto e in tal modo costretto consentì all'assassinio del re, cui prima libero si era rifiutato. Allora Rosmunda, mentre Alboino giaceva immerso nel sonno pomeridiano, diede ordine che si facesse profondo silenzio nel palazzo e, sottratta al re ogni altra arma, legò saldamente la sua spada al capo del letto, in modo che non potesse né impugnarla né sguainarla. Indi, secondo il piano di Ilmechi, più spietata di una belva, introdusse l'uccisore Peredeo. Alboino, destatosi di soprassalto, rendendosi conto del pericolo incombente, corse lestamente con la mano alla spada e, poiché non riusciva a sguainarla, tanto strettamente era legata, afferrò uno sgabello e con questo si difese per un po' di tempo. Ma ahimè, quell'uomo così valoroso e audace, nulla potendo contro l'aggressore, fu ammazzato come un qualunque imbelle. E colui che si era coperto di gloria in guerra, facendo tanta strage di nemici, perì miseramente per l'astuzia di una donnicciola. Il suo corpo, con grandissimo pianto e lamento dei Longobardi, venne sepolto sotto la rampa di una scala contigua al palazzo. Alboino era alto di statura, con un corpo che pareva fatto per la guerra. Giselperto, duca di Verona, avendo aperto ai giorni nostri il suo sepolcro, ne asportò la spada e ciò che trovò dei suoi ornamenti, per la qualcosa, con la vanità solita degli ignoranti, si vantava di aver veduto Alboino. La violenta morte di Alboino si inserisce perfettamente nel mondo dei barbari che la storia ci ha tramandato. Con il termine barbaro, i greci prima e i romani poi indicavano infatti tutti coloro che non facevano parte della loro comunità e che erano ritenuti rozzi, violenti e non civilizzati. Il termine greco barbaro, che alla lettera significa balbuziente, vuole proprio significativamente mettere in evidenza la distanza e la superiorità culturale che greci e romani avvertivano nei confronti di queste genti. Il terribile Brindisi di Alboino, con il cranio del suocero, e la spietata vendetta della moglie diventano dunque una chiara dimostrazione della primitività e dell'inciviltà attribuite a queste popolazioni. Quanto viene raccontato è così terribile che Paolo Diacono avverte la necessità di confermarlo, come dovere di ogni storico, con la citazione delle prove, vidi io stesso la tazza una volta che il principe Rachi la teneva in mano, e addirittura, prassi decisamente meno consueta per uno storico, con un giuramento, affermo in nome di Cristo che è la verità, che, insieme alle esclamazioni, ahimè, e ai commenti dell'autore, con la vanità solita degli ignoranti, rende il racconto, se non propriamente storico, certamente intenso e partecipato. Tale atteggiamento non deve meravigliare. L'intento di Paolo Diacono è proprio quello di rendere credibile e interessante la narrazione di un episodio che possa documentare la barbarie della gente da cui egli stesso ha avuto origine. In realtà, è possibile cogliere nella descrizione dei due protagonisti una sottile differenziazione. L'atto disumano di Alboino di voler far bere la moglie nel cranio del padre è derubricato a una stoltezza dovuta all'ebbrezza, allegro fuori di misura, mentre il piano ordito da Rosmunda dimostra che ella è una donnicciola spregiudicata, per raggiungere il suo scopo non esita a concedersi a un uomo, calcolatrice, lega la spada e fa togliere le armi, è più spietata di una belva. Anche i complimenti che egli non lesina ad Alboino, uomo così valoroso e audace, colui che si era coperto di gloria in guerra, e il ricordo del sincero dolore dei Longobardi per l'accaduto, dimostrano che per Paolo Diacono ci sono barbari e barbari. La barbara Rosmunda, di stirpe gepida, non ha la stessa considerazione e rispetto che l'autore dimostra nei confronti del Longobardo Alboino.